Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua col nuovo appuntamento di Punto Biancorosso, la nostra striscia quotidiana che ogni giorno vi propone dall'altra parte del vetro una firma importante. Questa sera troviamo Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Allora, come ci avviciniamo a questo ennesimo weekend di trasferta? Non parliamo di quello che è successo ieri sera, abbiate pietà, ma visto che tanti sono stati coloro che hanno mandato i messaggi ieri di auguri per quello che riguardava il match tifando gli spagnoli, insomma, chi gufa così forte alla fine vince. Allora, complimenti, perché quasi fuori anche in quest'anno la Juventus, che dovrà fare un grosso sacrificio forse per cercare di rientrare in qualche maniera giocando in casa. Vabbè, lasciamo perdere questa debacle totale, aperta comunque nel pomeriggio dalla Lazio, che ha fatto anche lei una bella rotombolata per quello che riguarda il campo. Comunque, veniamo a casa nostra invece. Pensiamo alle cose terrene. Come sarà questa ennesima trasferta che andremo a Pergola, no? C'era andata mai l'Anconitana a Pergola?
Ma non penso che ci fosse andata nemmeno all'epoca dell'Ancona 1905, quando ripartì dall'eccellenza. Non penso che la pergolese all'epoca fosse in eccellenza, quindi si va a Pergola per affrontare la Laurentina. Sarà un test a coda, visto che la Laurentina è in fondo alla classifica e proviene dalla pesante sconfitta 5-0 di Osimo. L'Anconitana viaggia con le vele spiegate verso l'eccellenza, più 11 della Vigor Senigallia, quindi sulla carta una partita scontata, però bisognerà comunque sì affrontarla con attenzione, con concentrazione, anche se è chiaro che la differenza di valori è talmente abissale che alla fine, insomma, il risultato appare scontato.
Spesso e volentieri ci si è lamentati del campo, del manto erboso. Che cosa troveremo invece a Pergola?
Ma a Pergola troviamo un campo, uno stadio all'altezza per ospitare i tifosi biancorossi, e anche un campo di solito sempre in buone condizioni. Però per quanto riguarda il campo, io vorrei far notare che questi sono i campi anche di eccellenza, di Serie D, e molte volte, ecco, si possono affrontare certi campi così ridotti. Anche il Del Conero, insomma, all'epoca, no, dell'ultima Serie C, ricordiamo com'era ridotto, quindi la scusa del campo lascia un po' il tempo che trova, perché purtroppo, insomma, questi sono i terreni di gioco.
E intanto arrivano i vostri pensieri, la 334 35 20 488, il numero magico di Gianluca, che subito ci corregge perché è andato a ripescare un qualcosa in Serie D, addirittura nella stagione 73-74.
Chiedo scusa, all'epoca non ero nato, quindi non sapevo di questo trascorso, però è giusto correggere. Quindi nel 73-74 in Serie D l'Anconitana viaggiò verso Pergola.
Pergolese, allora, contro la Pergolese in quell'anno lì ci fa sapere il nostro Gianluca, sempre attento, e noi siamo contenti quando voi dall'altra parte siete attenti, ci date subito delle segnalazioni. Quindi vi ricordo ancora una volta, se non avete fatto modo, 334 35 20 488, numero magico per interagire con noi. Laurentina, insomma, che è abbastanza euforica per quello che riguarda questo match. Mi pare che sono molto felici per ospitare l'Anconitana. Ho visto nel sito, insomma, grande ribalta per quello che riguarda questo match.
Ma tutte le società,
grande festa, insomma.
Tutte le società quest'anno, con la scorsa stagione, quando affrontano l'Anconitana è sempre una ribalta importante, che speriamo per l'Anconitana non accada più, insomma, di affrontare certe squadre, però per loro è sempre una domenica di festa. Molte volte vediamo che i giocatori in casa, per le iniziative della società biancorossa, ma anche in trasferta, sono accompagnati dai ragazzini del settore giovanile. Le tribune sono più piene rispetto alle gare casalinghe delle varie squadre, quindi è sempre un momento di festa, al di là del fatto che nessuna, a parte Vigor Senigallia e Gabice Gradara, ha conquistato punti. Però nonostante, ecco, le giornate, le sconfitte a volte anche pesanti per tutte, è una giornata da ricordare. Lo vediamo, insomma, sin dai giorni precedenti, ma anche durante la partita stessa, e per gli stessi giocatori affrontare gente come Mastronunzio, come Colombaretti, come Lori, che hanno calcato campi professionistici. Per gli avversari, prima della partita e a fine partita, è sempre un momento di festa, un momento per fare foto, stringere mani, da ricordare anche nei giorni successivi con i familiari, con gli amici, di aver affrontato certi giocatori. Quindi sotto questo punto di vista la presenza di Anconitano in queste categorie ha dato visibilità. Logicamente, per quanto riguarda i tifosi biancorossi, l'Anconitana stessa, ci si augura il prima possibile di non affrontare più certi avversari.
Esatto, per più che altro affrontarne altri con un po' più di storia, magari diamo tempo a queste società di crescere del territorio, e quindi ecco.
E magari di affrontare nell'amichevole del giovedì.
Ma sì, insomma, una volta intanto che ci siamo conosciuti, magari tenere aperte le porte per quello che sarà il proseguo. E proprio estrapolato, poi andiamo in pubblicità, dal sito della Laurentina. La Laurentina è pronta a scrivere una delle più prestigiose pagine della sua storia. Domenica 24 febbraio alle ore 15 a Pergola, la partita con la gloriosa Anconitana. E poi giustamente dice: vieni a sostenere i nostri colori, vieni a vivere una bellissima giornata di sport. Insomma, è bello, ci fa piacere che gli amici della Laurentina identificano, come noi lo facciamo a cuor leggero, l'Anconitana come una società gloriosa, e tanto è, che se ne dica, anche se nel campionato di promozione è sempre una gloriosa maglia quella che si affronta nel campo domenica a Pergola. Pubblicità e poi si parte da casa Anconitana.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo come detto in casa anconitana, parlando proprio da casa, da parte nostra. C'era già una domanda, però prima facciamo questa, perché è una domanda che era arrivata ieri sera da parte di Gianni Red, che chiedeva se il preparatore Teodori era stato per caso esonerato perché lui non l'aveva visto più.
No, assolutamente smentiamo la notizia, tra l'altro è documentabile anche dalle foto apparse questa mattina sul Corriere Adriatico. Matteo Teodori ieri ha presenziato insieme a responsabile marketing Bugari, al vicepresidente Egidi e al responsabile comunicazione Giuseppe Giannini e a cinque giocatori biancorossi. Ieri ha presenziato a questo evento, questa assemblea d'istituto del Savoia Benincasa a Paolo Rossini, quindi c'era tra questi Matteo Teodori, preparatore atletico. Quindi smentiamo categoricamente il fatto che sia stato esonerato.
Quindi tutto a posto, Gianni, abbiamo risolto e risposto, come avevamo detto, alla tua domanda. Ma abbiamo detto che saremmo partiti per questa puntata proprio da casa anconitana, e lo facciamo immediatamente con il nostro primo ospite, che è un ospite che ci piace avere qui con noi, Cristian Trombetta, bentornato.
Buonasera a tutti.
Abbiamo dunque di nuovo, a distanza di una settimana, sulle nostre frequenze, il piacere di intervistare Cristian Trombetta. Giovedì scorso, appunto, l'avevamo avuto nostro ospite e gli abbiamo portato in un certo senso fortuna, perché poi domenica, al ritorno da titolare dopo circa 2 mesi e mezzo di assenza per l'infortunio alla caviglia, ebbene, il ritorno a titolare è coinciso con un gol decisivo. Per te dunque, Cristian, è stato un rientro con i fiocchi.
Sì, per me è importante, prima di vincere la partita, e bueno, dopo che la punizione ha entrato in porta, grazie a Dio, per me è importante per trovare fiducia, un ritorno ideale, possiamo dire.
Ecco, quel rimbalzo davanti al portiere era stato studiato, quella punizione così calciata, oppure è avvenuto in modo casuale?
No, io ho cercato di la palla a volte prima per vedere meglio, perché era bruttissimo, lo sapeva, o poi l'archero dare la palla più avanti per il nostro attaccante che stanno lì cercando un gol, o come è successo in questa volta.
Ti sentiamo a tratti, un telefono un po' metallico la tua voce. Ecco, sei tornato, diciamo, prima in campo dopo 2 mesi e mezzo di assenza. Quanto ti ha pesato stare lontano, non poter dare un aiuto ai tuoi compagni?
Tantissimo. Ha fatto lungo l'aspetta. Bueno, sempre, come sempre dico, portiamo una squadra fortissima, dove quella aspetta non fu tanto, perché si ha vinto quasi tutta la partita e quello è l'importante.
Tu sei un giocatore importante non solo in fase difensiva ma anche in termini di gol, ne hai segnati 4, 2 su rigore e 2 su calcio di punizione, e sono stati, a parte quello con la Vigor, tutti decisivi per vincere.
Grazie, sì, anche il primo lavoro mio è difendere e che possiamo con tutto il compagno mantenere la porta in 0 gol, non è 0 gol, dopo si può dare una mano con alguna punizione o alguna in attacco è meglio.
È una difesa quella dell'Anconitana che ha fatto in pieno il proprio dovere. Domenica non avete brillato particolarmente sotto l'aspetto del gioco, però avete concesso zero occasioni, zero tiri in porta agli avversari.
Sì, sì, è vero che il gioco in sé non è un po' brillante, però devo tenere in conto che il campo è fortissimo. Giocare nel primo tempo qualcuna para, vogliamo giocare per terra, però era un rischio grande perché il campo era brutto. Non mi piace la scusa, però è così. E noi dobbiamo sapere giocare questo tipo di partite.
Ecco, in effetti la prestazione non è stata delle più esaltanti in Anconitana che ha giocato forse dal punto di vista del gioco la sua peggior partita. Pensi che sia stato solo questione del campo o magari anche la pressione dei risultati, dei punti che iniziano sempre più a essere importanti può aver inciso?
No, penso che tutto influisce, tutto può essere un'influenza anche noi, lo sappiamo quando giochiamo bene, quando non lo abbiamo fatto bene, sappiamo. Dobbiamo migliorare, adesso è una partita tosta verso equipo e squadra che stanno sotto la classifica, e quando è così sono partita tutta tosca, però noi dobbiamo imponere il nostro gioco perché c'è la qualità.
È una rosa anche molto lunga, una rosa che è in grado anche di adattarsi alle diverse posizioni, magari che non c'era ritagli ai giocatori. È stato il tuo caso quando Chiaravalle contro il Barbara si è entrato a centrocampo, è stato domenica il caso di Colombaretti che è entrato nella ripresa davanti alla difesa da metronomo e l'ha fatto egregiamente, e così anche Visciano che si è adattato da terzino destro, quindi oltre a Iachetta che per tante partite ha fatto la mezzala. Quindi è una squadra che sa anche adattarsi a posizioni diverse, giocatori che sanno adattarsi a posizioni diverse.
Sì, penso che quello è importante perché c'è la voglia di tutti i giocatori della squadra di dare una mano, dare una soluzione. Dopo il mister decide e il giocatore, ante la voglia di giocare e poi dare una mano, è meglio per noi. Penso che c'è tanti giocatori di esperienza che tanti anni nel calcio si può andare in altro ruolo, anche dopo le decisioni del mister, noi dobbiamo stare preparati per quello.
Arriva per te un messaggio da Gianluca che ti scrive: Cristian, ci aspettiamo un'altra tua rete domenica a Pergola, ma dove hai imparato a tirare le punizioni? Un saluto Gianluca.
Grazie Gianluca. Speriamo che domenica vinciamo prima e dopo si può segnare un altro gol meglio. Dopo con la punizione ho imparato, penso che naturalmente, io nello stanco, in quello tutto lo mercoledì, giovedì, in tutta la squadra che ha andato prima della partita, sempre mi ero per migliorare la tecnica della punizione.
E però, al di là del migliorare la tecnica, bisogna avere anche un piede educato per calciare certe punizioni. Tu sei dotato, insomma, di specie di un sinistro importante.
Grazie. È una della mia qualità, ma sempre penso che si deve migliorare e anelare. Dopo la pratica è meglio per il giocatore, per la fiducia dopo. Con fiducia è più facile.
Arriva per te anche un messaggio da Gianni Red Bull che ti scrive: Trombetta, hai visto il tuo connazionale Simeone, che mossa che ha fatto ieri sera agli Juventini? Che ne pensi? Sei d'accordo? Il gesto di Simeone poco educato, ecco, poco rispettoso. Esatto.
Non lo so se lo ha fatto per la Juve, se lo ha fatto per la situazione dell'Atletico, che credo che in questo prima non andava bene, spero che non sia buono, è così, era una rivoluzione del gioco. Simone è molto effusivo, penso che non so perché, se è per Juve, se è per una situazione personale, se è per tifosi dell'Atletico, non lo so perché, ma non lo puedo dire, però sì, il certo è stato.
E tu hai partecipato mercoledì all'iniziativa dell'Anconitana insieme ad altri giocatori, dirigenti biancorossi, presso la scuola, l'Istituto Savoia Benincasa, che ha appunto effettuato l'assemblea d'istituto al Pararossini. Cosa ci dici? Che sensazioni ti ha lasciato questa iniziativa?
Mi è piaciuto tanto. Io sono papà, 3 anni e mezzo, e può essere qualcuno da lì della scuola un ragazzo come un figlio, e per quello penso che è importantissimo che una società, una istituzione come la Anconitana sia involucrata con e quello è importante per il futuro di tutto il mondo.
Quindi è importante, a tuo dire, anche per far capire ai ragazzi, ai giovani, l'importanza di praticare attività sportiva, e far capire anche quanto sia importante sostenere la squadra della propria città.
Sì, 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 l'attività sportiva come se specificamente il deporte, l'attività sportiva è importantissima per il ragazzo, se impara tante cose, competire, l'educazione, il rispetto, il compagnerismo, tutto che sono, penso che sono valori importantissimi per formare una persona.
Ecco, tuo figlio è ancora piccolo, c'ha già la passione per il calcio?
Sì, un po' sì, non ho tanto adesso, però sì, adesso quando arriva il giorno più bello, perché freddo, andiamo a giocare e le piace, non tanto, è piccolo, dopo
cosa ha lasciato a te il lungo percorso da calciatore, cosa ti ha insegnato?
Tanta cosa, penso che la cosa più importante per me è come giocatore che sempre si impara qualcosa nuovo. Uno sempre costantemente sta imparando qualcosa nuovo, che è importantissimo, non solo nello sportivo, ma anche come conosciuto tanta gente buona, e quello sono lo importante che rimane nella carriera del giocatore.
Tornando al calcio giocato all'Anconitana, domenica affronterete la Laurentina, c'è un divario di punti abissale, voi siete straprimi, la Laurentina è ultimissima, c'è la possibilità di poi ricordiamo che l'andata finì 7-0 per l'Anconitana, c'è la possibilità di prendere, di sottovalutare questa partita?
Penso che devo sfruttare sempre, penso che quando sono squadra che stanno sotto, mi sembra più difficile la partita. E con rispetto al gioco della prima andata, penso che va a essere diverso adesso il gioco. In un altro campo, mi sembra che dobbiamo andare con la testa giusta, nostra preoccupazione è giocare bene, fare un bello gioco.
E il mese di marzo sarà decisivo anche per chiudere il campionato, siete a più 11 rispetto alla Vigor Senigallia, fra due dopo San Lorenzo poi ci sarà la partita in casa contro la Filottranese, poi si andrà a Senigallia contro la Vigor, quindi arriva anche il momento di chiudere definitivamente il discorso primato continuando a vincere.
Sì, 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 sembra molto vicino il scale, ma manca tanto, tantissimo. Tutto era importantissimo per noi, dobbiamo seguire per questa strada, gara a gara, pensando la partita prossima sempre, la più importante sempre la prossima partita. E dopo alla fine vediamo quando si finalizza tutto.
E il discorso va fatto anche, si avvicina ormai per quanto riguarda il prossimo anno, già tu l'hai detto giovedì scorso, la tua disponibilità a restare, a proseguire il percorso in biancorosso c'è tutta.
Sì, sì, c'è tutta perché io mi trovo a cui massimo, sempre ben compito, è stato tutto come ho parlato con il presidente, con la società. Quello per me è importantissimo, nel gioco mi trovo bene, con i tifosi sono felice, sono contento perché sempre stare a accompagnare qual sia il campo, la storia di un equipo come l'Ancona, a me è molto preciso, spero che finalizzi tutto bene e dopo vediamo, mi piaceva, tornare qui perché sento che sta tutto a migliorare.
Bene Cristian, grazie della tua pazienza, di essere stato con noi e vabbè, poi speriamo che Gianluca ti porti bene e quindi di vedere un tuo gol in campo anche domenica.
Speriamo, prima che si vince e dopo... Dopo si posso dare una mano con un'altra punizione o una giocata meglio, però piano piano,
va bene. Ciao Cristian,
un saluto.
Ciao. Lasciamo Cristian Trombetta e noi continuiamo sempre a vostra disposizione il 334 35 20 488. Stavo leggendo qua The Voice eccetera eccetera, ma fra poco ne avremo anche noi The Voice. Fra qualche istante state con noi perché arriva The Voice sulle frequenze.
Con la V maiuscola.
The Voice è anche e soprattutto una voce legata molto ma molto al calcio e non solo.
Punto Biancorosso.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73. Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22:30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Da camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio. In via Macerata 2, ad Ancona, il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Fino al 28 febbraio vi aspettiamo con sconti dal 30 al 50%.
Punto Biancorosso.
Bene, l'avevamo detto, ritorniamo sulle nostre frequenze subito dopo il break pubblicitario, ma parliamo, abbiamo detto con la V maiuscola, no?
Sì, The Voice con la V maiuscola. Abbiamo con noi il piacere di ritrovare uno dei radiocronisti per eccellenza, Riccardo Cucchi. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi, buonasera ai vostri radioascoltatori.
Sempre un piacere per noi averti sulle nostre Grazie. Frequenze. Dunque, si parla logicamente di Champions League, di una Juventus che è partita male in questo doppio confronto contro l'Atletico Madrid, una Juventus che ha deluso le aspettative.
Ma sì, inevitabilmente il risultato purtroppo è negativo, un risultato che forse non ci aspettavamo. Certamente sappiamo quanto sia difficile giocare a Madrid, sappiamo contro l'Atletico quanto sia complicato sostenere un confronto per una squadra che la Juventus è sicuramente più tecnica di quella spagnola, ma che ha dovuto fare i conti con la durezza, tra virgolette, del combattimento calcistico imposto da Simeone. Ma del resto sappiamo quali siano le qualità dell'Atletico Madrid da questo punto di vista. Io credo che la Juventus abbia forse sbagliato l'approccio alla gara. Io credo che contro una squadra come l'Atletico, spregiudicatamente attenta soprattutto ai tatticismi che l'hanno resa in qualche modo famosa e hanno anche consentito all'Atletico di vincere in Europa cose importanti, raggiungere obiettivi importanti, io credo che la Juventus avrebbe dovuto mettere in campo invece la sua qualità, la sua capacità di fare gioco, magari anzi con maggiore fantasia e maggiore capacità offensiva, cosa che purtroppo non è avvenuta.
Era importante anche nell'ipotesi di sconfitta perdere di misura, comunque sia segnare dei gol per rendere il compito un po' più agevole nel ritorno. Invece è un 2-0 che penalizza notevolmente anche sotto questo aspetto la Juventus.
Ma io sono più ottimista di quanto non siano in questo momento forse molti tifosi bianconeri. Io sono assolutamente convinto che la gara sia recuperabile. Personalmente ho la certezza, per quello che naturalmente è la mia opinione, la mia esperienza, che la Juventus abbia maggiore qualità individuale e tecnica rispetto all'avversario. Credo che sia mancato a Madrid un po' di coraggio. Se la Juventus riuscisse a giocare con maggiore leggerezza, forte evidentemente, consapevole della sua forza, che non è soltanto Cristiano Ronaldo, voglio essere chiaro, io credo che sia possibile la rimonta. Del resto è successo in altre occasioni, lo ricordiamo naturalmente tutti, non vedo perché non sia possibile nella gara di ritorno. Credo che la Juventus abbia una chance importante da giocare, a condizione che ritorni ad essere quella che è stata per molto tempo, una squadra che si faceva apprezzare proprio per la sua qualità tecnica. Su questo deve puntare la Juventus. Posso aggiungere una piccola riflessione personale? Io credo che il nostro calcio italiano sia malato di tatticismo, ecco, questo esatto. È il grande male del nostro calcio, che naturalmente non significa tattica, la tattica è una cosa indispensabile, il tatticismo, per come lo vedo io, è questo tentativo di esasperare diciamo la struttura tattica di una squadra che secondo me imprigiona la fantasia, imprigiona la voglia di cambiare, imprigiona la capacità offensiva e la voglia anche di divertirsi giocando a pallone. Posso dirlo, un po' rimpiango il grande messaggio, direi anche la grande lezione che fu capace di dare al nostro calcio Arrigo Sacchi. Secondo me stiamo tornando indietro.
È una Juventus, tra l'altro, che lo scorso anno quasi riuscì a capovolgere il verdetto a Madrid dopo aver perso nettamente in casa, e quindi quell'esempio, per poi soccombere proprio su quell'episodio a tempo scaduto. Però la rimonta quasi confezionata la scorsa stagione deve servire per crederci in vista del return match contro l'Atletico Madrid.
Sono convinto che ci creda la squadra, sono convinto che ci creda Allegri, che probabilmente potrebbe fare scelte diverse nella gara di ritorno, appunto valorizzando la qualità di alcuni calciatori della Juventus. La Juventus ha ceduto nel secondo tempo in maniera fin troppo clamorosa, mi permetto di dire. Il primo aveva tenuto botta all'Atletico, giocando sostanzialmente una partita anche grintosa dal punto di vista dell'atteggiamento mentale. Nel secondo tempo è crollata forse anche per una questione fisica, è una domanda che mi pongo, condizione atletica, tenuta, probabilmente ci potrebbe essere anche questo, ma sono convinto che l'atteggiamento sia stato fondamentalmente sbagliato, perché contro una formazione come l'Atletico, che ripeto, punta tutto sul tatticismo esasperato, sulla difesa, sul pressing, anche sul contatto fisico, perché è un calcio sicuramente molto duro quello dell'Atletico, io credo che l'unico strumento che ha una squadra che, come la Juventus, è quello di puntare sulla qualità tecnica, cosa che purtroppo ieri non è avvenuta.
Ecco, questo gesto di Simeone, tanto chiacchierato logicamente ieri sera e oggi, come lo interpreti tu, come lo vedi dall'alto della tua esperienza, avendo visto tanti e tanti personaggi?
Non mi è piaciuto assolutamente, devo dire che non mi era piaciuto neanche quando indossava la maglia della Lazio, ricorderete un episodio, mi pare che fosse un Lazio-Bologna, non vorrei ricordare male, mi ricordo che si espressa allo stesso modo, io credo che sia sbagliato e soprattutto inutile, uno gesto inutile, volgare, maleducato, soprattutto credo che in qualche modo tradisca quello che dovrebbe essere poi il messaggio che il calcio deve comunque trasferire, no? Chi guarda le partite, ci sono bambini, ci sono ragazzi, tra l'altro ripreso dalle telecamere di tutta Europa, che messaggio è questo? Io credo che il calcio possa fare molto meglio, non credo soprattutto che sia giusto esprimersi in quel modo, perché c'è poi anche il rischio dell'emulazione. E posso aggiungere un altro dettaglio, questo eccesso di macismo nel mondo del calcio secondo me è molto antico, molto primitivo. Il calcio per fortuna si sta evolvendo, è patrimonio anche di molti signori, di molte donne che lo giocano, lo praticano, lo vanno a vedere, quindi io credo che queste forme di macismo si possano tranquillamente cancellare.
Arriva per te un messaggio da un nostro collega Claudio Marconi, che ti scrive: innanzitutto un saluto ad un grande professionista come Riccardo, a cui chiedo: i gesti di Simeone e Bonucci, pur diversi, credo siano stati entrambi vergognosi. Perché in Italia non c'è mai serenità di giudizio? Sul web oggi il Ciolo è stato quasi osannato.
No, io credo che sia giusto, sono due episodi, sono due atteggiamenti diversi. Tu mi hai fatto una domanda su Simone, ti ho espresso la mia personale opinione, che naturalmente come tale è la mia, non ho detto che debba essere condivisa da tutti, però è un altro argomento quello che viene posto dall'ascoltatore, che saluto. Nel caso di Bonucci in modo particolare, credo che si possa fare riferimento a quello che è il nostro limite, il limite culturale del nostro sport, è una mancanza di cultura sportiva. Io credo che francamente questi episodi te sottolineino il grande lavoro che c'è ancora da fare e che purtroppo tocca anche i professionisti, che dovrebbero essere, diciamo così, esenti da queste cadute di stile, da queste cadute di antisportività. Tra l'altro quello che mi meraviglia, mi sorprende un pochino, è come professionisti esperti, non soltanto Bonucci, perché episodi di quel tipo ne vediamo purtroppo anche la domenica nel nostro campionato, non si rendano conto che ormai lo stadio è pieno di telecamere, oltre 20-30 telecamere che sono in grado di mostrare ogni dettaglio, e quindi certi atteggiamenti da furbetti, diciamo così, oggi sono smascherabili molto facilmente. Quindi credo che ci sia da lavorare, maggiore cultura sportiva.
E in Italia oggi è finito sotto la lente di ingrandimento anche Massimiliano Allegri, che viene visto come colui che non riesce mai a raggiungere l'obiettivo che i tifosi juventini da tempo inseguono. Qual è il tuo giudizio riguardo all'operato di Allegri? È l'allenatore giusto per condurre prima o poi la Juventus al traguardo della Champions, oppure no?
Una controdomanda, si può mettere in discussione un allenatore che ha vinto 4 scudetti consecutivi e ha portato la squadra 2 volte in finale di Champions? Non l'ha vinta, ma ci è arrivato. Beh, insomma, io credo che sia abbastanza ingiusto adesso scaricare tutte le responsabilità sulle spalle di Allegri, del quale si possono ovviamente discutere le scelte, come tutti naturalmente sappiamo nel calcio le opinioni sono diverse, variegate e tutte legittime in alcuni casi, però mi pare francamente che adesso questo tentativo di trovare un capo espiatorio, che è molto molto caratteristico del nostro modo di pensare di italiani, mi sembra davvero molto, molto esagerato, molto sbagliato, molto sopra le righe. Cancellare d'un colpo, con un solo colpo di spugna, dopo una partita giocata male dalla Juventus, una partita sbagliata, non c'è dubbio, tutte le responsabilità sul tecnico mi pare sia estremamente sbagliato. Chi ha giocato a pallone, chi ha seguito il calcio, chi segue il calcio sa benissimo che di fronte ai risultati negativi c'è sempre un mix di responsabilità. Certamente c'è la responsabilità dell'allenatore, ma credo che si possano individuare responsabilità anche in alcuni degli interpreti di ieri sera in campo. Vorrei chiudere questa riflessione ricordando per esempio la fase negativa che ha vissuto uno come Gattuso, che è stato al centro di tantissime riflessioni negative. Molti milanisti addirittura a Milano chiedevano la sua defenestrazione dalla guida tecnica del Milan. Poi due colpi di mercato azzeccati finalmente dal Milan, quelli di Piontek e quelli di Paquetà, hanno consentito al Milan di tornare ad essere una squadra competitiva, sempre con Gattuso sulla panchina del Milan. Quindi siamo proprio sicuri che quel Milan che non andava bene fosse colpa di Gattuso. Io credo che ci voglia maggiore equilibrio.
Altra domanda da Luca, dal nostro ascoltatore Luca 2, che ti scrive: la Juve soffre l'intensità degli avversari. L'unica squadra che ha messo la stessa intensità dell'Atletico in Italia è stata l'Atalanta. Sarà un caso che entrambe le partite siano coincise con una sconfitta?
No, la riflessione che condivido, la condivido assolutamente. C'è un problema di mentalità, probabilmente di appannamento in alcuni casi da parte della Juventus, forse anche un eccesso di, come dire, la consapevolezza di essere forti può portare in alcuni casi a rallentare i ritmi, a rallentare anche l'attenzione e la concentrazione. È un limite naturalmente per una squadra che voglia vincere e voglia raggiungere traguardi importanti come quelli che si prefigge la Juventus. Su quello io credo che Allegri abbia lavorato e dovrà lavorare ancora, però continuo a dire, io credo che nella gara di ritorno vedremo un'altra Juventus, una Juventus consapevole che ha di fronte un obiettivo importante, il più importante della stagione, quello cioè di superare il turno e di andare avanti in Champions League, e io credo che vedremo un'altra squadra.
Passando invece all'Inter, come interpreti la vicenda legata a Mauro Icardi?
Ma è una vicenda che naturalmente pone in evidenza la difficoltà di gestione, diciamo così, dello spogliatoio interista. È un problema naturalmente che gli interisti conoscono bene, è un problema in qualche modo legato persino alla storia dell'Inter, che sappiamo essere una squadra, una società a volte complicata nella gestione. Mi pare che il segnale sia però arrivato, forse chissà che l'arrivo di Marotta, che ha esperienze naturalmente diverse da quelle maturate in passato da altri dirigenti dell'Inter, non porti a qualche risultato. La società deve farsi sentire, ma io credo che non si debba raggiungere il punto di rottura, si debba trovare cioè un punto di equilibrio, si possa cioè far rientrare Icardi nel progetto tecnico della squadra, perché io credo che Icardi sia un giocatore molto importante per l'Inter e dunque va recuperato.
Il calcio italiano ha vissuto domenica una parentesi molto negativa con i ragazzini della propria Cienza mandati allo sbaraglio contro il Cuneo in otto.
Una pagina tristissima che denota le grandi difficoltà del nostro calcio, perché sai, più siamo abituati ovviamente a puntare i nostri riflettori sulla Serie A, ma dobbiamo sapere, spesso lo dimentichiamo, che la domenica si giocano tante partite in ogni paese d'Italia, in ogni piccolo centro, grande centro, si giocano altre partite, migliaia di partite. Questo calcio italiano godeva di una grandissima, raffinata e invidiata organizzazione. Oggi purtroppo si vedono le grandi difficoltà che affiorano. Io credo che sia stata una pagina molto brutta. Credo che non si dovesse in nessun modo esporre questa umiliazione dei ragazzini come quelli che sono stati mandati in campo. È il segno di qualcosa che non va e che deve essere corretto rapidamente.
Bene, grazie a Riccardo Cucchi, grazie della disponibilità, è sempre
grazie
un piacere sentire la sua voce sulle nostre frequenze.
A presto e buon lavoro.
Grazie,
un saluto.
Lasciamo anche il giornalista Riccardo Cucchi, grazie anche a voi per avergli fatto domande. Noi ci fermiamo per un break pubblicitario, perché dopo aver fatto partenza da casa anconitana, poi un salto notevole, ritorniamo però alla nostra categoria, perché dobbiamo anche andare a scoprire qualcosina, insomma andiamo a ficcanasare un po' in casa del nostro prossimo avversario.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialata e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva: Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo di nuovo. Intanto stiamo tentando di collegarci col nostro terzo ospite e per quello che riguarda intanto questa 22esima giornata, andiamo a guardare, no, un pochettino che cosa accadrà in questa 22esima giornata.
Sì, si parte con 4 incontri sabato e poi i restanti 4 domenica. Le big, diciamo così, scenderanno in campo tutte domenica. Sabato si inizierà alle ore 14.30 con Villa Musone Mondolfo e Olimpia Marzocca Loreto. Alle ore 15 Osimo Stazione Osimana, quindi derby molto interessante, e Santa Veneranda Barbara. Domenica alle ore 15 si disputeranno invece Filottranese Gabice Gradara, Valfoglia Cantiano, Vigor Senigallia, Villa San Martino e a Pergola Laurentina Anconitana. Dunque le battistrada Vigor Senigallia, Anconitana, lo stesso Valfoglia, Filottranese, Cantiano e Gabicce si scenderanno in campo tutte domenica. L'Anconitana, come detto, per la seconda trasferta consecutiva dopo quella di Cattolica contro il Villa San Martino, andrà a Pergola per affrontare la Laurentina. Sarà un testa a coda. Ne parliamo con il mister della Laurentina, Roberto Barattini. Buonasera mister.
Buonasera.
Dunque, dicevamo di una gara di un testa a coda. All'andata finì 7-0 per l'Anconitana e fu tra l'altro il suo debutto sulla panchina della Laurentina. Come esordio, penso, esordio peggiore non poteva esserci, sia sì, in termini di avversario che di risultato.
Sì, vabbè, il confronto tra noi e l'Ancona è, via, diciamo che è quasi improponibile, però adesso la partita di ritorno speriamo di limitare i danni il più possibile, questo di sicuro.
E la Laurentina che proviene da una pesante sconfitta 5-0 contro l'Osimana, ma che nel girone di ritorno, nell'ultimo periodo, aveva mostrato segnali di ripresa, aveva battuto 1-0 nello scontro salvezza il Villa Musone, aveva pareggiato 1-1 con il Cantiano subendo il gol a tempo scaduto, 0-0 a Mondolfo, quindi era la Laurentina che nell'ultimo periodo ha dato segnali di vita.
Sì, purtroppo no, abbiamo fatto diverse ottime prestazioni anche contro il Gabice Gradara, e anche se la partita è finita 4-5-0 non mi ricordo neanche, però è stata una partita tirata fino alla mezz'ora del secondo tempo, un quarto della fine, è stata partita vera, perdevamo 1-0 e secondo me ci stava il pareggio, anche qualcosina meglio. E poi non abbiamo più subito grandi batoste. Ci siamo comportati quasi sempre bene, addirittura anche col Barbara abbiamo perso 1-0, nonostante tutto, avendo molti, purtroppo, molti dei grandi, che ne ho pochi, quei pochi grandi che ho, tutti in, in tribuna, neanche in panchina, perché si sono infortunati. E niente, poi dopo quando giochi con 5, 6, 2000, ovviamente le cose già in una, le problematiche ce l'abbiamo già quanto siamo tutti. Con più giovani in campo, via, una mezza juniores si fa fatica, però abbiamo sempre onorato il campo nella maniera dei modi. A Osimo purtroppo dopo 20 minuti stava già 3-0, tre ingenuità grosse o bravura di loro che vi devo dire, però la partita era già finita al primo tempo.
È una Rentina che crede però nella, nella salvezza e adesso anche con il rientro dei giocatori più esperti, Caprini, Biagetti e Fiori, ha le carte in regola per inseguirla, quantomeno per andare ai play-out e giocarsi tutto lì.
Sì, no, non ci diamo per vinti, lotteremo fino a, fino alla fine, fino all'ultimo secondo, fino a che la, la matematica non ci condannerà. E ho visto, noi non camminiamo, ma neanche le altre, insomma, neanche fanno passi da gigante. Però, ecco, adesso parte la partita di domenica contro l'Ancona, che per noi è più l'evento, per i ragazzi la soddisfazione di giocarci contro, che è quello che poi verrà fuori dal, dal risultato. Però ci siamo, siamo un bel gruppo, dei ragazzi che sono veramente, non hanno grandi esperienze, perché venivano dalla juniores regionale dell'anno scorso, perciò però si, si mettono in mostra tutte le domeniche, c'è 3-4 ragazzini che sono anche molto seguiti, e ce la mettono tutta negli allenamenti, non si risparmiano mai, e per me è soddisfacente, mi dà gusto anche andare a allenare, anche se sono ultimo, però lo faccio con una grandissima passione.
È una, la Rentina che ha tanti giovani in rosa, tanti 2000, hanno le carte in regola questi ragazzi per ritagliarsi a questi livelli, buone prospettive?
Sì, allora, 3 o 4 di sicuro, magari il prossimo anno ancora saranno dei fuori quota i 2000 e secondo me si possono ritagliare un bellissimo spazio. E qualcuno anche in prospettiva futura, ce ne sono un paio di tre, Montanari che gioca titolarissimo, che è in 2000, che gioca davanti, dove va comunque sia si, fa, si mette sempre in luce, ha fatto 3-4 gol, ma... poi ha molti margini di miglioramento, i, i fratelli Fontana, gli Orazietti, questi sono tutti ragazzi che secondo me in questa categoria ci possono rimanere.
Arriva una domanda da Gianni Red Bull che ti scrive: l'anno scorso avete concluso il campionato a metà classifica, anche se tu non eri l'allenatore della Fiorentina, no, l'anno scorso. Quest'anno avete tante difficoltà, come mai?
Perché da quella pianta stabile io non c'ero, però mancano 8 giocatori, tutto qua. Hanno cambiato il terzino, hanno cambiato dal terzino al portiere, al centrale, i centrocampisti, poi davanti c'era un certo Farias, Cossa, intramontabile Cossa, che ancora ho visto che fa la differenza anche Cantiano. Ovviamente siamo rimasti orfani di tutti questi calciatori e poi alla fine sono stati rimpiazzati con dei giovani, tutto qua. Nei ruoli chiave, specialmente a metà campo, di dietro, io vado sempre in campo con 2000 dietro, 2000 a metà campo e uno davanti. Perciò poi le difficoltà sono venute. Però per questo, non, come ripeto, non è che ci diamo per vinti, anzi, noi ci crediamo comunque. Il nostro sogno è fare i play-out, anche se non è un grandissimo traguardo, però...
In questo momento...
Fare i play-out e giocarcela alla pari con quelle che... via. Sono al pari nostro, hanno qualcosina in più, ma sono come se la può giocare. Ovvio, proponibile giocare con l'Ancona, lo stesso Osimo o la Vigo Senigallia, questo è chiaro.
E comunque sia, nelle vostre file da novembre avete l'unico portiere che non ha preso gol dall'Anconitana e anzi è anche riuscito a batterlo. Stiamo parlando del portiere Gabriele Morresi che la scorsa stagione con le Torri ad Ancona compì diversi miracoli, le Torri vinsero 1-0, quindi è l'unico portiere da quando è rinata l'Anconitana a non aver preso gol e ad aver battuto l'Anconitana.
Allora speriamo che questo record vada avanti.
In campionato con la Fiorentina non si è presentato quel giorno per influenza.
Sì, stava male. No, domenica c'è.
Però ecco, avete anche questo piccolo talismano nella vostra rosa.
Da conservare, sarà dura, però ci proveremo in tutti i modi.
Come vive?
Dai, per noi è una festa, per noi la consideriamo come una festa. I ragazzi sono tutti entusiasti, non vedono l'ora di giocare, di confrontarci con con questa squadra che, dai, sinceramente non c'entra niente in promozione e penso io neanche in eccellenza, oltre il ritmo che hanno, la qualità dei calciatori, insomma, è una piazza troppo importante per stare nella promozione.
Nell'ultimo anno di Serie C dell'Ancona, tu eri assistente di Mister Maggi, sì, al Gubbio, e ti abbiamo visto più volte al Del, sì, Corner, sì, a studiare l'Ancona e gli avversari.
Sì, sì, sì. È stato un anno bellissimo, è stato un anno poi bello sia per me sia per Peppe Maggi, il mister, che ha fatto una grandissima stagione a Gubbio, l'aveva fatta già l'anno prima, che è stato promosso in Lega Pro. Poi quest'anno purtroppo gli è andata male a San Benedetto, forse gli è andato poco tempo per lavorare, una piazza un po' troppo calda, boh, non so. Poi dopo i problemi non so, perché non è che ci siamo staccati, siamo sempre collaboriamo sempre, però poi dopo io sono rimasto a casa qui vicino a continuare a fare l'allenatore. Però quello è stato un anno splendido, bellissimo, tra cui il Gubbio giocava veramente bene.
E quindi hai vissuto anche più da vicino il tracollo di quell'Ancona che retrocesse per problemi soprattutto societari, sì, e che poi è dovuto ripartire da livelli così,
sì,
bassi.
Sinceramente l'Ancona quell'anno, due anni fa, a livello di squadra e anche a livello di tecnico, mi sa che c'era Mister Brini, non mi,
sì,
ricordo.
Sì, all'inizio sì.
Ma io, c'erano dei giocatori veramente, insomma, di categoria e bravi. Era una squadra che non dava l'idea che poteva retrocedere, insomma. Poi dopo è successo quello che è successo, perciò è retrocesso più per fatti, diciamo, non sportivi da campo, ma più per societari.
E secondo te è stata intrapresa la strada giusta, al di là dei risultati sul campo, anche a livello organizzativo e societario, per tornare ai livelli che,
sì,
ancora merita?
Sì, 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 decisamente. Io, secondo me, questa squadra già così in eccellenza, il prossimo anno con qualche ritocchino, ma non più di tanto, rifarà una cavalcata come sta facendo quest'anno. Perciò nel giro di 2 anni si ritrova, cioè già dall'anno scorso, quest'anno e il prossimo anno, in 3 anni si ritrova già comunque in interregionale, che è un campionato non facile, semiprofessionistico, perciò non facile, però l'Ancona ha tutto per insomma, è stato sempre per noi marchigiani sempre, io quando ero bambino c'era l'Ascoli, poi l'Ancona nelle categorie Lega Pro, il Fano e la Dispesero, però Ancona è stato sempre punto di riferimento per tutti, è l'unica che ha giocato, cioè insieme con l'Ascoli ha fatto degli anni anche ottimi tra la Serie B e la Serie A, perciò con campioni, insomma, che sono passati per Ancona, da Lentini, io mi ricordo, dal Condor, dal centravanti, insomma, dai, ci sono stati degli ottimi calciatori.
Da allenatore, come vedi queste frecciatine lanciate all'indirizzo di Nocera da parte della società nel richiedere un gioco sempre migliore nonostante le 19 vittorie su 21 partite?
Boh, non lo so, forse la società sta spingendo, a parte per chiudere i propri conti che sono già chiusi secondo me, però magari ecco, ovviamente quando scende in campo l'Ancona tutti pensano che deve vincere 4-5-0 minimo, insomma, oppure deve creare quelle 7-8-10 palle gol ogni partita per l'organico che ha, però fino adesso penso che stanno facendo il proprio dovere tutti,
compreso
il mister, ci mancherebbe,
anche perché con 19 vittorie in 21 partite parlano i numeri.
Io penso che non si può dire poco e niente, insomma.
E la
poi
squadra
che non è facile poi tenere tutti quei calciatori, insomma, sulle spine per la domenica, perché ce n'hanno tanti e tutti bravi, penso.
E con tante alternative sempre esatto, in grado di cambiare la partita,
sì,
anche
sì,
quelle
sì, sì,
che si mettono male, che partono male.
Sì, sì. E però rispetto alle altre, dai.
Ha un'altra marcia.
Sì, anche due.
E l'ambiente come sta vivendo questa attesa per la partita di domenica che si disputerà a Pergola?
Con grande entusiasmo, speriamo che in seguito viene parecchia gente, siamo contenti che viene parecchia gente, a parte anche quella d'Ancona, anche quella limitrofe a noi, i curiosi che vogliono vedere l'Ancona, e, insomma, sì, dai, un giorno di festa, speriamo ci sia un bel tempo e soprattutto una bella giornata di sport. Noi siamo molto entusiasti di questa partita.
Bene, mister, grazie per essere stato con noi, per averci ripresentato la Laurentina e poi al piacere di incontrarci tutti quanti domenica allo stadio di Pergola.
Ok.
Grazie.
Grazie mille, grazie a voi.
Arrivederci. Un saluto.
Arrivederci.
Bene, lasciamo anche il mister Roberto Barattini e per quello che riguarda questo match devo recuperare una cosa qui al volo perché poi il nostro secondo ospite ci segue anche qua e quindi dobbiamo metterlo in condizioni di seguirci. Insomma, ha riportato di nuovo quello che dicevamo in apertura, che avevamo estrapolato dal sito, grande festa per quello che riguarda l'arrivo dell'Anconitana.
Eh sì, tanto per... dirigenti, allenatori, giocatori, quando si affronta una società, una squadra così blasonata, per quanto ecco, il pronostico sia chiuso, è sempre una domenica da ricordare, perché stiamo parlando pur sempre di dilettanti che lavorano fino alle 19 di sera, si allenano tre volte a settimana al freddo, con tanti sacrifici, affrontare certe società e certi giocatori in campo gratifica di tanto impegno, di tanta passione che ci mettono. Poi logicamente la classifica è un altro discorso, in questo momento affrontare l'Anconitana per una società ultima e non muovere la classifica non è il meglio che si possa desiderare, però dal punto di vista dell'incasso anche, ma della visibilità, dell'attenzione e dell'interesse che desta questa partita anche nel comprensorio di San Lorenzo in campo, Pergola eccetera, questo va sottolineato come un pomeriggio da ricordare non solo in un campionato ma nella storia di una società.
Carta e penna, l'abbiamo già detto l'altra volta, si diceva carta, penna e calamaio, non si dice più carta e penna, una bic, una penna sfera qualsiasi, perché arrivano i consigli della Fanta Gazzetta che, come sempre, è firmata da Gianmarco Dalla Regione. Bentornato Gianmarco.
Ciao ragazzi, buonasera a voi e a chi ci ascolta.
Buonasera Gianmarco, c'è un turno di campionato che si inserisce tra la Champions League e l'Europa League in campo oggi, quindi qualche giocatore potrebbe essere messo a riposo dal mister, altri affaticati potrebbero non scendere in campo. Che suggerimenti dai ai nostri ascoltatori in vista del prossimo turno di campionato di Serie A?
Sì, altra settimana di coppe europee che sta per chiudersi dopo le sconfitte di Juventus e Lazio. Questa sera in campo Napoli e Inter, secondo tempo in corso per gli azzurri contro lo Zurigo dopo il 3-1 dell'andata, sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Verdi, nerazzurri che affronteranno il Rapid Vienna San Siro alle 21. Altra settimana in cui quindi i nostri amici fantallenatori dovranno fare i conti con turnover e possibili infortuni, come sempre cerchiamo di dar loro una mano andando ad analizzare tutti gli aggiornamenti dai ritiri delle squadre di Serie A per regolarci di conseguenza in vista della consegna della formazione. Occhio alla vera novità relativa alla 25esima di campionato, Lazio Udinese è stata ufficialmente rinviata, data da destinarsi, ovviamente la scelta è sempre la stessa, aspettare che la gara si disputi per effettuare il calcolo della giornata oppure dare il 6 politico a tutti i giocatori biancocelesti e friulani, compresi gli infortunati e gli squalificati, così come previsto dal regolamento ufficiale del Fantacalcio italiano pubblicato anche sul sito di Fantagazzetta. 25esima che comincerà domani alle 20.30 con Milan-Empoli e si chiuderà domenica sempre alle 20.30 con Fiorentina-Inter, quindi domani intorno alle 19.40 come al solito troverete su fantagazzetta.com le formazioni ufficiali del primo anticipo, piccolo vantaggio da sfruttare per eventuali cambi in extremis nel vostro schieramento. Passiamo al momento più atteso dai fantallenatori, quello dei due nomi per ogni reparto consigliati nel prossimo fine settimana. Cominciamo da Samir Handanovic, un consiglio tutt'altro che scontato visto che l'Inter giocherà a Firenze contro una Fiorentina lanciatissima nella bagarre per le posizioni europee. La squadra di Pioli viene dal poker sul campo della SPAL. Handanovic, che è la prima in campionato da capitano, ha rimediato un 6.5-1 contro la Samp, ora sale il livello di difficoltà per lo sloveno che al cospetto dei vari Muriel, Chiesa e Simeone dovrà sfoderare l'ennesima prestazione di livello per blindare la propria porta e ci aspettiamo da lui una grande prova anche per scacciare via le nubi del caso Icardi dall'ambiente nerazzurro. L'altro estremo difensore di cui vi facciamo il nome è Andrea Consigli. Chi lo ha schierato La scorsa settimana avrà avuto gli incubi, visto che si è ritrovato un pesantissimo e per certi aspetti sorprendente meno 3 rimediato sul campo dell'Empoli. Il Sassuolo, che sarà stato catechizzato a dovere da mister De Zerbi, è vero, quasi nulle le chance di rientrare in una lotta per l'Europa League, che prevede una folta schiera di squadre pronte a darsi battaglia, ma c'è quantomeno il dovere morale di evitare brutte figure specie davanti ai propri tifosi. Quindi contro una spalla a caccia sì di punti salvezza, la difesa renoverde, che tra l'altro potrebbe riavere con sé Ferrari, cercherà di concedere pochissimo. Passiamo alla difesa, ci aspettiamo un'altra buona prova da Armando Izzo, uno dei migliori centrali del nostro campionato, forse un po' troppo sottovalutato anche al fantacalcio. In realtà i numeri sono tutti dalla sua parte, 2 gol, di cui l'ultimo, ricorderete, decisivo contro l'Inter, stanta media del 6.3, davvero molto interessante. Torino-Atalanta sarà di sicuro una gran partita, due squadre che sanno interpretare molto bene entrambe le fasi di gioco. Ricordiamo che la squadra di Gasperini segna tanto su calcio piazzato, ma subisce anche parecchio su punizioni e calci d'angolo, e lo abbiamo visto sabato scorso contro il Milan di Piontek. Occhio dunque agli inserimenti, tra gli altri, di Izzo per possibili bonus inattesi. Bonus pressoché inattesi che potrebbero arrivare anche da Daniele Rugani. Molto probabilmente a Bologna Allegri lo farà giocare da titolare al fianco di uno tra Bonucci e Chiellini, con l'ex Empoli che quest'anno finora ha collezionato 8 presenze e 2 reti. Solo un'insufficienza nel suo più che dignitoso campionato. Bravi i fantallenatori che lo hanno preso in estate e tenuto a gennaio, visto che spesso e volentieri, quando chiamato in causa, Rugani sa farsi valere e regalare qualche gioia. In media un gol ogni 4 partite, davvero niente male per un difensore. Avrà voglia di confermarsi a buoni livelli contro la squadra di Mihajlovic, ci sta assolutamente dunque di lanciarlo al fantacalcio. Siamo a centrocampo, intriga molto la candidatura di Filip Djuricic, che contro la SPAL, complice la squalifica di Domenico Berardi, sarà sicuramente titolare. Lui che l'anno scorso fine settimana, in occasione della disfatta di Empoli, non è entrato nemmeno nel secondo tempo, anche lui ha da farsi perdonare come qualcosa, in riferimento ovviamente alla clamorosa palla gol sciupata contro il Chesney in apertura di match contro la Juventus. Ora però ha una buonissima chance per riabilitarsi a suon di bonus e regalare punti a De Zerbi e nuova linfa ai fantallenatori, che magari l'hanno preso all'asta di riparazione, puntando in primis sul fatto che è listato da centrocampista, ma che a tutti gli effetti gioca ormai stabilmente nel perdente offensivo. Abbiamo accennato poco fa al Milan, ebbene c'è anche un giocatore rossonero tra i nostri consigliati, si tratta di Frank Kessié. In questa fiera del bonus, in cui Piontek segna ripetizione, Paquetà ha avuto un impatto strepitoso sul nostro calcio, lo stesso Çalhanoğlu che finalmente si è sbloccato in questo campionato, mancano un po' in effetti gli acuti dell'ex Atalanta, che ricordiamo è sempre rigorista della squadra di Gattuso. L'ultima rete risale ormai alla 14ª giornata, è passata davvero un'eternità. Ecco, Milan-Empoli può essere il contesto ideale per farlo tornare a sorridere anche sotto questo aspetto. Chiudiamo con l'attacco, partendo da Roberto Inglese, ex Napoli solo sulla carta, visto che pur essendo tuttora di proprietà degli azzurri non ha mai debuttato in gare ufficiali con la maglia partenopea. Contro la squadra di Ancelotti, un'altra occasione per dimostrare in primis a De Laurentiis e Giuntoli che in questa stagione avrebbe potuto dire la sua anche partendo dietro a Milik nelle gerarchie offensive. In realtà Inglese è stato autore fino a qui veramente di un ottimo campionato, da ex, come spesso capita, assume maggiore appetibilità al fantacalcio. Napoli, che tra l'altro potrebbe anche aver mollato qualcosa dal punto di vista mentale in campionato, con un distacco di 13 punti dalla Juventus capolista quasi impossibile da colmare e un secondo posto praticamente certo, il cosiddetto effetto limbo potrebbe avvantaggiare i prossimi avversari, in particolare il Parma di Gervinho e soprattutto Inglese domenica pomeriggio. L'ultimo consigliato della settimana è Stefano Sciaraui, non titolare lunedì sera col Bologna, il suo ingresso in campo nella ripresa è però stato decisivo, visto che si è guadagnato il rigore poi trasformato da Kolarov per sbloccare la gara. A Frosinone, nel derby laziale di sabato sera al 99%, stavolta lo vedremo dal primo minuto, chance ghiottissima dunque al Fantacalcio, ricordando che all'andata nel 4-0 dell'Olimpico il Faraone segnò, quindi può bissare il più 3 di un girone fa e magari propiziare, perché no, con qualche assist ed Dzeko e gli altri compagni di reparto. Avanti tutta con il Sharawi, che se anche alla fine dovesse partire dalla panchina è da schierare, perché con ogni probabilità andrà a voto e risultare di nuovo determinante nella ripresa.
Bene Gianmarco, esaustivo come sempre, spero che chi di dovere abbia preso appunti in maniera di poter migliorare il suo trend, e con te ci diamo appuntamento alla prossima volta.
Va benissimo, grazie a tutti ragazzi, e come sempre, vi dico sempre, il bonus sia con voi.
Sempre. Grazie. Ciao Gianmarco.
Ciao, ciao.
Ciao. Lasciamo Gianmarco della Ragione. Allora, era l'ultimo ospite per la puntata di oggi di Punto Biancorosso.
Puntata ricca, abbiamo toccato tutti, esatto, gli aspetti, dalla promozione alla Champions League, al Fantacalcio. Abbiamo svariato su vari fronti.
Sei un po' raffreddato, eh?
Ma questo è un altro discorso.
Questo è un altro discorso. Vedi, andare in campo, vedi, essere sempre presente, che cosa succede. Allora, ci dispiace per chi ci seguiva su internet, sulla pagina Facebook c'è stato un attimo di buco, è caduta la linea, l'abbiamo ripristinata. Comunque giusto il tempo anche per far ascoltare le indicazioni della fantagazzetta.com con Gianmarco della Ragione. Daniele, grazie anche a te per essere stato qui. Domani il Corriere di che cosa si occupa?
Ma il Corriere si occupa del...
Ah, tra altre cose, aspetta, dobbiamo dire che il Corriere Adriatico è stato riconosciuto anche dall'indagine perpetrata, realizzata dalla regione come il quotidiano di riferimento per le Marche, quindi un grande traguardo, anche riconoscimento insomma per il Corriere Adriatico, che viene riconosciuto come prima testata utilizzata per chi vuole essere informato nelle Marche. Sì. Ritorniamo allora a quello che succederà domani.
Per quanto riguarda appunto la pagina riguardante l'Anconitana, ci sarà l'intervista a Cristian Trombetta e soprattutto un'analisi sulla situazione riguardante il Dorico. Sappiamo che lunedì c'è stato in Consiglio Comunale l'approvazione del bilancio degli investimenti del 2019, tra cui quello riguardante il Dorico. Ne parliamo con politici e imprenditori, quindi un'analisi della situazione riguardante il Dorico.
Sappiamo che c'era stato il candidato a sindaco Tombolini che si era espresso in maniera negativa.
Abbiamo anche l'opinione di Tombolini a tal proposito.
E quindi io l'unica cosa è che di cui non sono molto convinto personalmente è che avrei messo mano proprio agli spogliatoi, perché erano la parte più rovinata, cioè quella che ha l'inagibilità, e quindi a parte il discorso...
Perché anche far fruttare il terreno in sintetico che deve lavorare dalle... su 24 ore su 24, comunque sia dalle ore 14 alle 22:30, ci vogliono anche spogliatoi adeguati. Più spogliatoi si hanno, più quel campo frutta e più quel campo lavora.
Esatto, ma soprattutto ricordiamoci che ai tempi di Marinelli veniva firmata l'autorizzazione da parte del sindaco per poter giocare e disputare le partite al Dorico, perché c'era l'inagibilità, se non ricorderà, forse erano 70 o 100 le persone ammesse, quindi ogni volta Gran Milano firmava per autorizzare, finché poi a un certo punto detto no, bisogna andare al Del Conaro perché non si può rischiare tutte le volte, proprio per il problema legato alla tribuna coperta. E allora... Sì, mettere le mani immediatamente sul manto, ma a quel punto prevedere anche, non dico la ristrutturazione perché appunto i fondi non ci sono, ma che ne so, due box come quelli che si usano nei cantieri da utilizzare come spogliatoi e non utilizzare minimamente la tribuna coperta, visto che è inagibile, le crepe ci sono, le infiltrazioni pure. Un rischio, insomma, per quello che riguarda l'incolumità di chi utilizza quella struttura. Io su questo un ripensamento me lo auguro.
Ma ormai per quanto riguarda il 2019 sono stati stanziati, cioè saranno stanziati,
sì, sì, ma tanto sono dei lavori
per il rifacimento del campo e del campo a 11 del campo di calcetto, quindi questo sarà il primo step, Torre Faro e i campi da calcio a 11 e calcetto.
Bene Daniele, allora grazie ancora a voi per essere stati sulle nostre frequenze, domani la replica alle 13.10, ma ci ritorneremo di nuovo insieme in diretta alle 19 con la firma storica del calcio anconetano, con il nostro Ferdinando Vicini. Nando sarà con noi domani, spero di umore positivo. Beh, dopo quanto è successo. Può succedere. Adesso vorrà dire che Lotito si concentrerà di più sul campionato. Dai.
Quello senza
peggio tutto. Per gli altri a questo punto. Non avrà distrazioni la Lazio e quindi sarà più concentrata su quello che riguarda il campo, per quello che riguarda la situazione per la prossima. Champions, Coppa, quello che sarà, non portiamo...
Champions, vedi rosa.
Vabbè, dai, allora, c'è ancora un po' di tempo, no? Dai, finiamo qui, salutiamo.
Finiamo qui, e domani sera ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso, e per oggi salutiamo tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito fino alle 20:20.
Ciao a tutti.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.